Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo per il cammino, soprattutto il dono della parola di Dio, del Vangelo, di questa settimana. Ricordiamo oggi l'Israele di Dio nel suo giorno del sabato. Iniziamo l'Eucarestia invocando la misericordia di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 16, versetti 1-4. I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Ma egli rispose loro: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e al mattino oggi burrasca perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi. Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Li lasciò e se ne andò.
Parola del Signore.
Sostanzialmente dobbiamo brevemente considerare nel cammino di questa settimana il capitolo 15 del Vangelo di Matteo, dove troviamo tre brani importanti. Ecco, io ricordo alcuni elementi solo di inquadramento di questi testi. Il primo brano è quello del capitolo 15, versetti 1-20, la questione della purità nel banchetto. La prima cosa che può servire come chiave, è stato notato questo, è il confronto fra il versetto 2 e il versetto 6. Nel versetto 2 si parla della tradizione degli antichi, mentre nel versetto 6, cioè in bocca a Gesù, nella risposta di Gesù, si parla della vostra tradizione. E questa è una sfumatura utile, perché è chiaro che la vostra tradizione è una delle tradizioni nella risposta di Gesù, cioè è identificata con la tradizione dei farisei, di quello che i farisei ritengono la tradizione e che essi definiscono come la tradizione degli antichi, che eventualmente tutti dovrebbero osservare. E mentre è chiaro che qui c'è già nella risposta una distinzione. Ecco, la seconda osservazione che si può fare, che è stata fatta e mi pare molto importante, e coglie un aspetto centrale di questo brano, è il fatto che Gesù, rispondendo, soprattutto nella seconda parte del brano, a partire dal versetto 10 e poi con la spiegazione data ai discepoli, parla della impurità morale. Mentre i farisei hanno posto un problema che noi possiamo definire sulla purità rituale. Quindi questo termine, purità o impurità, ha significati diversi. Le due aspetti esistono in tutta la tradizione, anche biblica, e sembra che si debba ricavare da tutta la risposta di Gesù il fatto che per Gesù è centrale quando si parla di purità o di impurità, cioè ciò che veramente contamina l'uomo è quell'aspetto morale. Ecco, la terza osservazione che si può segnalare è il versetto 19, che mi pare molto importante, anche se non l'abbiamo approfondito. Cioè il versetto 19 è l'elenco fatto da Gesù su ciò che contamina. Quando diciamo contamina, Non diciamo semplicemente i peccati, e questo è il problema, diciamo le conseguenze dei peccati. Ci sono dei peccati che contaminano, cioè sono una malattia che rimane, rimane anche al di là del perdono. La contaminazione è un problema, è una visione delle cose, ovviamente. Ecco, quando si parla, ora questo elenco è molto interessante perché ci sono alcuni di questi crimini, di questi peccati, che già nell'antica Torah erano considerati contaminanti. E questo è molto interessante. Non tutti i peccati, alcuni, per esempio l'omicidio, per esempio, quindi i fatti di sangue, o anche le perversioni sessuali, cioè i peccati sessuali pervertiti, diciamo, percepiti in questo modo, sono considerati contaminanti, cioè provocano una malattia, una corruzione, diciamo, la parola migliore forse è la corruzione, qualche cosa come un cancro che corrompe, ecco, la vita dell'uomo. Di questo si parla, quindi l'elenco di Gesù è molto interessante perché c'è da un lato una larga corrispondenza, quindi in un certo senso da questo punto di vista Gesù è un grande conservatore, cioè mantiene al centro quello che è l'antica Torah e mette in secondo piano il problema della purità rituale, che non rifiuta ma mette in secondo piano. E la cosa che forse si può notare, o è stata notata, penso che sia giusta, comunque va sottolineato, qualcuno l'ha fatto all'inizio dell'elenco, i pensieri malvagi. Non è solo le azioni che contaminano, sono anche i pensieri. Questo forse non c'è negli elenchi antichi di peccati contaminanti, quindi può essere molto interessante. Vabbè, mi pare che questo sono più o meno alcune. Poi c'è il secondo brano che abbiamo meditato, molto famoso, molto bello, della donna sirofenicia, dove si dimostra, può essere che sia questa l'interesse principale del Vangelo di Matteo, dove si dimostra che nonostante la missione di Gesù fosse rigorosamente verso Israele, e qui Gesù lo ribadisce chiaramente, nonostante questo, anche quando Gesù era tra noi, che il Vangelo è stato scritto dopo, anche nel ministero di Gesù ci fu qualcuno che poté, per la sua fede, attingere ai beni messianici, al banchetto. Questa è un'immagine che usa Gesù, non è bene prendere il pane. Poté attingere al banchetto, ad alcune briciole, ma le briciole sono importanti perché è una partecipazione al banchetto, è un'immagine per dire, eccole, poté anch'essa ottenere i benefici dal Messia. Chiaro che questa donna è presentata come una timorata di Dio, questo è il termine tecnico che troviamo già anche nel Nuovo Testamento e nell'ellenismo di quel tempo, cioè timorati di Dio, insomma, è un termine tecnico praticamente, vuol dire che appartiene già alla comunità di Israele. I timorati di Dio erano dei gentili che rimanevano gentili ma che appartenevano all'assemblea, almeno di molte sinagoghe, di molte comunità, credevano nel Dio di Israele, partecipavano al culto, osservavano alcuni comandamenti principali della Torah, quindi, e lo vediamo benissimo in questa donna, perché questa donna non solo crede nel Dio di Israele, ma anche che Gesù è il Messia di Israele, figlio di Davide, questo è il contesto, e quindi l'interesse dell'Evangelista, cioè del Vangelo scritto dopo, può essere proprio in questa direzione. E può darsi che sia confermato questo, ecco, molti lo osservano nel brano successivo. Il brano successivo, la seconda moltiplicazione, per molti aspetti è uguale alla prima, come episodio. L'Evangelista non si preoccupa neppure qui di dimostrare che i discepoli già avevano avuto un'altra moltiplicazione. Qui i discepoli sono completamente ignari di quel che si può fare. Ora, se prima Gesù ha già moltiplicato i pani, è difficile spiegare come i discepoli a questo punto dicono: ma qui cosa possiamo fare? È strano, no? In realtà l'Evangelista non ha l'interesse a cambiare questa tradizione. Qui c'è una seconda moltiplicazione che ha alcune caratteristiche diverse e sono state un po' elencate prima, soprattutto il numero 7 rispetto al numero 12. È molto facile, tenendo conto anche del brano precedente, che qui si abbia un'altra componente di quella che poi diventa la comunità cristiana. Cioè la prima le troviamo negli Atti degli Apostoli, alcuni insomma fanno riferimento agli Atti degli Apostoli, compresi i sette diaconi, eccetera. Io credo che non sia, sia una pista giusta, cioè che possa essere molto illuminante, utile. Sono due forme di giudaismo, ce n'erano più di due, quello palestinese, i dodici, quello ellenistico che conviveva a Gerusalemme, noi sappiamo dagli Atti, e che viene a un certo punto perseguitato. C'è anche una difficoltà all'interno della comunità dei credenti in Gesù fra gli ellenisti e gli ebrei, dice così gli Atti. E qui è la tavola, questa tavola è la tavola che comprende gli ebrei ellenisti ed è aperta ai gentili, chiaramente. Ecco, c'è un'universalità che fa già parte dell'esperienza del giudaismo del tempo di Gesù, o di certe parti di questo giudaismo che poi si svilupperà, soprattutto il giudaismo ellenistico. È possibile che si debba vedere così la differenza fra le due moltiplicazioni, cioè le due tavole. Il 12 è sottolineato e qui 7, che è un termine di universalità. Ecco, detto questo, passiamo al brano di oggi. Devo soltanto segnalare, nelle traduzioni non so se è segnalato nelle note, che i versetti 2 e 3 nei codici più importanti, nei codici migliori, non ci sono, e quindi molti esegeti ritengono che questa è un'aggiunta presa soprattutto da un testo di Luca, ma questo è un altro discorso, è solo una segnalazione. Noi possiamo considerare il testo come sta, anche se si tolgono questi due versetti, la risposta di Gesù rimane al versetto 4, e comunque era solo una segnalazione per dire: a volte nelle Bibbie si può trovare, questi due versetti sono molto dubbi e anche i testi critici li mantengono, però li mettono, per esempio il testo che abbiamo davanti noi li mette tra parentesi per dire che i codici migliori non ce l'hanno. Ecco a voi la parola su questo brano e la richiesta di un segno.
Volevo dire due cose. Una è il parallelo con il Vangelo di Giovanni che stiamo leggendo in queste domeniche e che secondo me illumina molto tutto il discorso sul pane della vita, che per tanti aspetti sembra proprio essere la stessa circostanza, sembra proprio essere il parallelo, cioè c'è la traversata, c'è il fatto che le folle lo cercano per i segni che aveva fatto sugli infermi. Infatti qua nei versetti 29 seguenti c'erano le guarigioni e qui c'è la richiesta del segno. È un segno dal cielo, che nel Vangelo di Giovanni sembra essere, almeno se io capisco bene, Giovanni 6, cioè che senso ha chiedere dopo questo miracolo eclatante del pane, chiedere un segno dal cielo. Il Vangelo di Giovanni esplicita dicendo: i nostri padri hanno mangiato la manna, come sta scritto, diede loro un pane dal cielo, cioè dacci un pane dal cielo che venga proprio direttamente da Dio. E poi alla fine l'altra cosa che confermerebbe che si tratta della stessa circostanza è la confessione di Pietro, che qui è espressa a Cesarea di Filippo, mentre là è: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Questo, insomma, a me ha fatto E anche la discussione sul lievito, anche Gesù allude a due moltiplicazioni, questo lo dico in modo complementare a quello che hai detto tu. Gesù allude a due moltiplicazioni quando parla del lievito. E quindi in modo, insomma, che aggiunge un elemento al problema che hai sollevato tu, cioè se sia solo un fatto testuale che ce ne sono state due oppure sono state due. E l'obiezione dei discepoli forse si potrebbe spiegare anche a livello psicologico, che Gesù non è che ovunque andava faceva comparire il cibo pronto, quindi non è detto che perché l'avesse fatto una volta Gesù avesse sempre intenzione di farlo. Questo così come obiezione a quello, o come complemento a quello che hai detto tu. E poi rispetto al segno di Giona, che sarebbe un'aggiunta, a me effettivamente come segno di Giona, eppure detto pure da Gesù, come Giona è rimasto nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, e il figlio dell'uomo deve rimanere nel seno della terra. Però il segno di Giona, forse qui, è anche quello di cui parla appunto Luca 12, cioè che la regina del sud si è mossa per andare a ascoltare Salomone, cioè un segno per quelli di Ninive che hanno ascoltato, e invece Giona scappa, così parallelo con la regina del sud. Qui c'era anche l'episodio della Sirofenicia che lo riconosce, mentre i Sadducei continuano a chiedere un segno. Non so se poteva essere anche in questo senso il segno di Giona, non quello. Si parla di due tipi di segno di Giona nel Vangelo. Uno è quello dei 3 giorni nel ventre della terra e uno è il segno per i niniviti che ascoltano, pur essendo pagani.
Qui dice: una generazione malvagia e adultera. Cioè, il rapporto di Dio col suo popolo, che è un rapporto di amore infinito. Quasi è sponsale, proprio come il marito ama la moglie. Quindi lui si sente tradito questo amore, e quindi vale nel capitolo 15, quando c'è la profezia di Isaia, viene riportata, dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quindi Israele ha tradito il suo Dio.
Ma non so se in questo senso, però appunto guardando anche indietro, a me ha già fatto molta impressione, forse l'avevo anche detto, che, e lo dice anche la Cananea, che quando Gesù parla della sua missione dice che è stato mandato, non dice esattamente a Israele, ma dice alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, e anche ieri appunto quella grande compassione di Gesù che dice lui stesso: sento compassione di questa folla, no, ormai da 3 giorni mi vengono dietro. Cioè mi sembra che Gesù abbia questo sguardo appunto di compassione per le pecore perdute, cioè per i piccoli. Io ho questa impressione. Qui invece mi sembra che ci sia un irrigidimento delle parti in questi versetti. Cioè questo chiedere un segno dal cielo per provarlo mi sembra un atteggiamento appunto davanti al quale Gesù si ferma. Cioè, c'è un grande contrasto, mi sembra, anche col brano di ieri e con queste moltiplicazioni con cui Gesù viene incontro al suo popolo, ecco, ai suoi, che vanno lì e hanno fame o vanno lì per essere guariti. Qui è proprio un'altra stoffa, insomma, un altro mondo. A me è venuto in mente ad esempio che alla fine nel Vangelo Gesù metterà molto in guardia, quando ad esempio dice: sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni così da indurre in errore se possibile anche gli eletti. E per contro dice che in quei giorni alla fine comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. Cioè, no, è solo per dire appunto che i segni, quando si chiedono grandi segni e prodigi, è molto ambiguo, ecco, e Gesù lo mette in guardia e qui si blocca. Però anche lui dice che ci sarà un segno del figlio dell'uomo nel cielo, ma alla fine. E quindi mi sembra che questo sia invece il momento, il tempo che da riconoscere, è il tempo della grande compassione di Gesù per il popolo. E anche tutte le parabole del regno dei cieli, mi sembra che vadano in questo senso, cioè di lui dà, ma in modo nascosto, piccolo, e va accolto così. Qui proprio mi sembra che si sbandi, ecco, si sbandi anche nella domanda proprio.
Ma non ho fatto un lavoro, non ho fatto niente di decente su questo brano, però mi sembra un brano davvero intriso di questioni molto, molto importanti. Mi spiego. C'è la contrapposizione fra segno del cielo e segni dei tempi. Loro chiedono un segno del cielo, dal cielo, perché non sanno interpretare i segni dei tempi. E questi segni dei tempi, che loro non sanno vedere, e questa mi pare, questa infinita compassione che si manifesta nell'annuncio del Vangelo e tutti i segni di guarigione, di misericordia che lui sta compiendo. Ed effettivamente, al di là del fatto che le guarigioni sono un miracolo, sono miracoli, però mi pare che la contrapposizione, così come è posta, sia legittimo intenderla come una contrapposizione fra dei segni accessibili, quasi semplici, non strepitosi come un segno del cielo. Ma il segno del cielo lo chiedono perché non sanno riconoscere quelli che Gesù sta seminando nella storia, perché e che lo fanno riconoscere come il Messia atteso, il Figlio di Dio. E questa è una cosa. Invece una domanda che mi pongo, partendo da queste cose che ho detto, che mi sembrano sensate, se sono sensate, è questo. Il segno di Giona, qua lo intenderei la predicazione di Gesù, l'annuncio di Gesù che non viene ascoltato come quello di Giona invece era stato ascoltato, così come già c'era nel passo parallelo del capitolo 12. Se è così, però mi rimane un dubbio, perché Giona predica e basta, invece Gesù qui fa un segno molto più potente, perché predica e guarisce. Allora parallelo col segno di Giona non mi è poi chiarissimo.
Bene, penso che possiamo concludere. Molti notano, è solo Matteo questo, e c'è anche almeno in un altro passo la presenza di insieme di farisei e sadducei, che hanno poco in comune, però in questo caso sono presentati da Matteo insieme per questa richiesta, che più che una cosa spontanea qui sembra probabilmente, l'impressione è, una specie di delegazione, una specie di prova, messa alla prova, cioè per una verifica, diciamo, ecco, delle pretese di Gesù. Se l'impressione può essere questa, si va in un accordo, diciamo, sulla richiesta di un segno dal cielo. Noterei che nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 6, che è stato ricordato, non sono i farisei o i sadducei o i cosiddetti giudei è la folla quella che ha mangiato e che è convinta che lui sia il re, il Messia, e che poi nel dialogo successivo, quando lo trovano, lo cercano, quando sei venuto qua, eccetera, gli chiedono un segno dal cielo, i nostri padri. Quindi è una questione, ecco, poi cosa possa essere un segno dal cielo, non lo so. Al capitolo 24 di Matteo, nel cosiddetto discorso apocalittico, c'è al versetto 29, ci sono i segni dal cielo, cioè è previsto che dopo quella tribolazione, ecco, eccetera, la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze del cielo saranno sconvolte. Questi sono i segni del cielo, almeno qui, secondo questo testo, questi sono segni del cielo. Non sono delle guarigioni, va bene, siano pur grandi, sono segni del cielo, un segno dal cielo. Qui sono previste per la fine, diciamo, ecco. Può essere che ci sia questa, che la richiesta abbia a che fare con un segno dal cielo, effettivamente, nel senso letterale, cioè un segno che non è sul piano delle guarigioni o dei miracoli, ma è un segno che viene dall'alto, come quando si fermò il sole con Gedeone. Non so se quello sia un segno dal cielo, comunque. Voglio dire, qui è una richiesta eccezionale, potremmo anche definirlo un segno, forse non è del tutto esatto, non lo so, un segno escatologico. Se teniamo conto di Matteo 24, è un segno dall'alto, un segno escatologico. Comunque, la risposta di Gesù al versetto 4, osserverei solo che ci sono varie interpretazioni di questa risposta. Evidentemente questo è un problema, sia la richiesta, sia il problema, sia la risposta di Gesù, deve essere molto importante, centrale, e ha in diversi testi diverse risposte. Ricordiamo che nel capitolo 12 non si dice, mi pare, non vorrei ricordare male, non si parla del segno come della predicazione. Il segno è il fatto che rimane 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra, quindi è interpretato così in quel testo di Matteo sempre. Uno potrebbe presupporre che anche qui sia la stessa cosa. Forse il testo di Luca interpreta, è possibile, come la predicazione. Ricordo che il testo di Marco, in Marco, quindi è molto importante questa parola, è rimasta, al capitolo 8, versetti 11, 12 e 13, in Marco non viene dato nessun segno, non è neanche nominato Giona. A una generazione perversa non sarà dato alcun segno. E io personalmente sarei indotto a pensare, cioè, che nella risposta originaria di Gesù il segno di Giona non è nessun segno, non corrisponde assolutamente alla richiesta. O in un segno dal cielo, cosa sarebbe il segno di Giona? Molti dicono la risurrezione. Io personalmente sono mai stato convinto di questa risposta, però vedo che molti lo dicono, lo scrivono, e quindi può darsi che abbiano ragione. Secondo me il segno di Giona è la morte, se c'è. Il segno di Giona, come è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra, così il figlio dell'uomo starà, è la morte. Che segno è la morte? Può darsi che non ci sia una contraddizione molto profonda, fra il testo che dice non sarà dato nessun segno e gli altri testi che dicono non sarà dato nessun segno salvo quello di Giona, che non è un segno. No, non è un segno. Certamente non è il segno dal cielo, questo è chiaro. Che la morte mi sembra il contrario di un segno.